stata una scelta che è stata spontanea da parte di tutti i protagonisti. Siamo una comunità e quando succedono queste situazioni emotivamente negative è normale che si prenda una decisione di questo senso, visto tutti i giocatori, sia i nostri che loro, compreso l'arbitro, emotivamente coinvolti.
Dobbiamo convocare la banda.
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Attenzione, il giocatore della Fiorentina fermo a terra e subito arrivano subito le richieste per i sanitari con i giocatori tutti molto preoccupati.
Sempre povero, voglio sbagliare.
Arrivano subito i soccorsi, i giocatori si fanno tutti attorno, la preoccupazione la vedete dai volti dei giocatori.
Domenica molto brutta, confusa, visitata dal terrore che troppo spesso, peraltro negli ultimi anni, se l'è presa e ha flirtato con la Fiorentina. C'è Pierluigi Pardo che ieri raccontava, come avete sentito, questa partita, questa situazione. Ciao Pier.
Ciao.
E Dario Baldi qui vicino a me che era allo stadio. Uno stadio in cui, insomma, a me è venuto in mente l'episodio Martina Antonioni, ma ormai molti anni fa tu non eri nemmeno nato. Ecco, tu dallo stadio che cosa hai visto?
Buon pomeriggio, cosa ho visto? Ho visto che io sono abbonato in curva e quindi quello che ho visto Inzaghi correre, l'ho visto volare a terra e poi una situazione che non so se vi ricordate, un Fiorentina-Inter dove si ricordava la moglie di Cesare Prandelli, anche lei scomparsa in un silenzio di tomba. Ecco, in quel momento lì, quando la curva ha smesso di cantare, quando ci stavamo rendendo conto, perché la curva è molto lontana da dove è successo tutto, non si capiva perché si vedeva appunto intorno i giocatori e da lì un po' il pensiero, no? Che al posto suo poteva essere chiunque di noi, perché alla fine c'è un ragazzo che è più o meno quasi un mio coetaneo, è uno sportivo, e poi la faccia di quelli accanto a te, perché i primi ricordi, perché tu non capisci, provi a chiamare, il telefono non ti funziona perché tutti stanno chiamando, stanno capendo, stanno accendendo le radio. E cosa succede? Mille messaggi, ma cosa è successo? E poi nel silenzio, nella concitazione su quel discorso dei soccorsi con l'ambulanza, che poi hanno seguito un protocollo giusto, e ho visto, le mie immagini sono Di Marco che corre e urla. Questa è un'immagine che ho rivissuto durante tutto il ritorno verso Milano, e ci ho ripensato anche a cosa è stato, me lo son chiesto perché giornalisticamente ho seguito la vicenda di Astori e ci ricordiamo quello che è successo, giornalisticamente abbiamo seguito insieme quella di Barone e ieri invece ce lo siamo trovati davanti agli occhi, no? E quando ti trovi la realtà davanti agli occhi e pensi che un tuo quasi coetaneo è lì, è immobile e tutti insieme, perché ieri nella drammaticità della scena abbiamo vissuto, secondo me, un'immagine che ci fa capire che forse siamo umani e anche loro, che si parla sempre dei soldi, sono umani, e c'è stato quel momento appunto del tra virgolette abbraccio che era successo anche nel fatto di Eriksen, che ci ha fatto capire che i calciatori sono molto vicini a noi, anzi sono parte di noi. E poi da lì è stato, cioè, le parole di Perin ieri sera penso siano state emblematiche, e io da tifoso e da amante della mia Fiorentina non lo so, cioè io non so con che spirito andiamo a giocare la Coppa Italia. Adesso ho sentito Corsi dire che forse si potrebbe non giocare questa partita, però comunque sia, siamo a lunedì, sono le 2:30, la Fiorentina dovrebbe allenarsi oggi, ma è mercoledì, sei in campo alle 9,
sì. No, ma certo, ma al di là di tutto questo mi sembrava importante partire da una ricostruzione, no, di un ragazzo, collega che la vive con il cuore, magari noi la viviamo in un'altra maniera. Saluto anche Guido Vacciago. Ciao Guido, direttore di Tutto Sport, ciao.
Ciao, grazie, volevo fare i complimenti a Pierre invece, visto che è in collegamento, per come ha commentato, come ha gestito la cosa. Credo sia stato uno dei momenti più difficili della sua carriera ed è stato bravissimo.
Sì, mi unisco. Pardo.
Io ti ringrazio, in realtà io non è che mi sia piaciuto molto, nel senso che volevo essere un po' più lucido.
La verità è che ieri c'era un trasporto emotivo allo stadio. Allora, innanzitutto, qualche minuto fa ho ricevuto un buon messaggio, un bel messaggio da qualcuno che è molto dentro la Fiorentina, ovviamente senza dare, perché chiaramente c'erano tutte le prudenze del caso, però insomma in qualche modo questo mi sento di dirlo. Poi ovviamente vedremo, siamo tutti in attesa, aspettiamo i comunicati, i bollettini, però visto che io ero ancora emotivamente fermo, poi ho letto i giornali stamattina, tutte le ricostruzioni devo dire anche molto, molto interessanti, tutte le varie piste, però insomma io ero fermo ieri sera insomma, anche quando hanno arrivati quei messaggi lì comunque avevo molta paura, e quindi insomma sicuramente lo scenario rispetto a qualche ora fa sembrerebbe migliorato, almeno per quello che riguarda gli aspetti strettamente legati alla vita della persona, che sono secondo me i principali, poi tutto il resto si vedrà.
No, ecco. Bove è cosciente, esatto, parla.
Esatto.
È stupato stamattina, questo è diciamo.
Vabbè, il messaggio è vigile e cazzuto, ecco, questo è un messaggio molto, ecco, voglio condividerlo con voi. Vigile e cazzuto, mi piace soprattutto molto questo bel cazzuto, ecco.
No, ma comunque stiamo parlando.
È una conferma di quello che abbiamo letto, ecco, insomma, niente, non aggiunge nulla, né io non ho nessuna voglia di dare notizie.
No, ma assolutamente, io detesto le ricostruzioni, ecco, pettegole, le supposizioni.
Ma guarda, siccome abbiamo
facciamo solo cronaca qui,
assolutamente, no, siccome c'è un direttore, c'è anche per collegato, volevo per me veramente un minuto di inciso, perché ieri sera nel delirio, no, di notizie, ricostruzioni, chi diceva che era successa una manovra, chi diceva che ne avevano fatto un'altra, ecco, io volevo semplicemente dire che non ho apprezzato invece da parte di alcuni colleghi, specialmente della carta stampata, paragoni sulla fidanzata, il fatto che chi è la madre, ma cioè, in un momento del genere, prima di pensare, cioè, un conto è presentare il giocatore, un conto è dire chi è la fidanzata di Edoardo Bove, ma chi se ne frega?
Ma perché questo?
È successo ieri, ci sono i titoli, non l'ho fatto io. Ci sono dei giornali che hanno.
No, io posso dirti una cosa, adesso qui è una cosa è proprio tecnica giornalistica, da Festival di Perugia del giornalismo, quindi magari interessa anche poco a chi ci ascolta. Secondo me molto sta anche nel fenomeno del push sui social network. Nel senso che poi se andai a vedere le varie home page dei giornali, c'era chiaramente tutta la cronaca, tutta la cosa. Poi ci sta che uno faccia, magari per chi non conosce bene Bove, faccia un pezzo in cui spieghi chi è, dove ha giocato, il gol col Bayer Leverkusen, il gol con lo Slavia, il trasferimento alla Fiorentina, l'amore per De Rossi. Cioè, secondo me quel pezzo lì ci sta.
Il di cronaca, che poi se te lo trovi.
No, vabbè, la fidanzata, posso essere d'accordo con te, ci mancherebbe altro, la fidanzata sono d'accordo perfettamente con te. Poi no, però voglio dirti, insomma, il meccanismo perverso nasce dai social network, perché poi magari tu ti trovi il tweet del giornale con soltanto quel pezzo lì e sembra che quello sia il tema invece è un ragazzo che sta lottando e sta giocando una partita molto più importante, quindi sono d'accordissimo con te, però insomma, secondo me questo qui è un meccanismo molto legato all'effetto del push di un tweet o di come cavolo si chiama adesso, sì, sui social network, che come quinto approfondimento ci sia anche spiegare ai lettori chi è Bove, al di là degli aspetti, sono d'accordo con te, di gossip, che non c'è poco da di meno, certo, ecco quello.
Non so se Guido vuole aggiungere qualcosa.
Hai fatto bene a dirlo, cioè, io ti dico la reazione, in qualche modo lo si è anche visto, insomma, di fronte, cioè eravamo paralizzati.
Vabbè, shock.
Poi chiaramente la telefonata a Pradello fatta un minuto dopo, appena mi sono staccato, ed è stato anche molto carino nel rispondermi subito, però quindi il lavoro giornalistico poi uno lo fa, però lo fa veramente in uno stato...
Sì, di shock.
Molto,
di shock, molto. Esatto. Questo è naturale. Non so se Guido vuole aggiungere qualcosa sul tema, poi salutiamo Dario Baldi.
No, il discorso è quello di raccontare Bove è il protagonista nella quarta, nella quinta pagina che dedichi alla vicenda, racconti chi è Bove. Perché non tutti sono tenuti a saperlo, ecco, voglio dire.
Sì, certo.
È un giocatore famoso, per noi lo è certamente, per molti appassionati lo è, magari non per tutti i lettori. Poi soprattutto parlo di giornali politici che hanno un tipo di lettorato diverso, che magari si avvicinano a questa vicenda non da appassionati di calcio e quindi vogliono sapere chi è Bove. Se poi dopo nel rimbalzo viene evidenziato il discorso della fidanzata e non il discorso di chi è Bove, questo poi è un modo perverso di catturare l'attenzione dei lettori. Però anche la fidanzata fa parte della vita di Bove, voglio dire, e sì, sicuramente sì. La fidanzata ieri era preoccupata, tanto per dire, cioè, dopodiché poi ognuno risponde per quello che scrive, quindi insomma non poi non si fanno difese d'ufficio di nessuno.
Grazie Dario Baldi.
Grazie. Dunque, a voi.
Grazie davvero. Adesso Guido ovviamente rimane con noi. Ci fermiamo un istante e poi parliamo di quello che poco peraltro abbiamo visto in campo ieri sera.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Krstović mette sul secondo palo, Rebić per il pareggio del Lecce.
Buon primo tempo dove potevamo andare in vantaggio e nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' di più che nel primo, questo è sicuro. Siamo andati in vantaggio, una partita già alla fine controllata e abbiamo preso questo gol. Digerire questo pareggio, continuare a pensare in avanti, recuperare le energie. Nella prossima partita abbiamo un'altra opportunità giocando in casa di avere il risultato che vogliamo avere.
Allora, Bove è cosciente, sta meglio, parla, e altre notizie ve le daremo quando ci saranno, senza fare delle supposizioni. Parliamo invece di quello che abbiamo visto, del poco che abbiamo visto ieri sera, perché oggi Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport, nel suo editoriale usa una parola che è scempio, molto forte ma condivisibile. Guido.
Ma sì, perché oggettivamente una squadra come la Juventus non può buttare via quei punti che già erano stati fino al momento del pareggio erano stati conquistati faticosissimamente, troppo faticosamente rispetto a quello che era il valore della la forza dell'avversario, e poi addirittura buttarla via in questo modo all'ultimo minuto è abbastanza uno scempio, perché poi arriva al termine di una serie di risultati di questi pareggini, alcuni dei quali oggettivamente non all'altezza di una squadra che ha fatto il mercato che ha fatto e che pur non avendo dichiarato apertamente, anzi sono molto sensibili sull'argomento, di puntare allo scudetto, non può rimanere isolata, non può rimanere staccata dalla lotta a scudetto a dicembre. Bravo. Quindi insomma è questo lo scempio, nel senso che quelle partite lì una squadra deve una grande squadra le deve portare a casa. Hai sofferto, sei riuscito in qualche modo a fare gol, a quel punto sono quelle vittorie sporche che distinguono le grandi squadre dalle squadre che aspirano a diventarlo e che non lo sono ancora.
No, ma che poi è fondamentale, non è semplicemente una vittoria sporca di quelle che distinguono grandi squadre da quelle che non lo sono ancora, ma è soprattutto qualcosa, Pier, di cui avevi assolutamente bisogno. Ora, oggi, se vuoi far polemica, guardi dove era la Juve il 2 dicembre 2023 dopo non aver fatto mercato con un gruppo esausto, ma fa il confronto che è inutile e buono solo per le chiacchiere dei tifosi. Io valuterei la situazione attuale, che rimane abbastanza deludente, anzi parecchio deludente, sia sul campo che nella valutazione di un mercato importante in termini economici.
Sì, però è anche verità storica, cioè dire che ci sono 7 punti in meno rispetto a un anno fa è una cosa che va detta, perché secondo me se non va detta poi diventa censura.
No, ma assolutamente.
E quindi diventa detto questo, poi io credo che la Juve, visto il girone di ritorno pessimo che ha fatto l'anno scorso, la Juve farà più punti dell'anno scorso. E il punto è che è un campionato sicuramente con caratteristiche diverse, e mentre la Juve dell'anno scorso è andata comunque in Champions serenamente, nonostante appunto un girone di ritorno a tratti inguardabile, e ha vinto la Coppa Italia, quest'anno non è così scontato, perché si è alzata ulteriormente l'asticella, e fra l'altro, e questa ragione assolutamente Guido, il mercato è stato un mercato importante, pesante, e quindi
la domanda uno se la deve fare, ma perché certo. Se no, ripeto, cioè, voglio dire, su tutti questi soldi nelle mani di chi c'era prima, che cosa avrebbero fruttato? Perché questa è la verità, insomma, sappiamo che la Juve era in corsa a gennaio per lo scudetto, anche se sicuramente l'Inter aveva un altro passo e l'avrebbe vinto e non c'è da discutere su questo, però era tecnicamente testa a testa e in quel mercato lì sappiamo che i giocatori, che fra l'altro non è che fossero con Miners o altri che erano richiesti dall'allenatore, non erano arrivati, quindi questa è verità storica. Detto questo, io vedo sempre la stessa squadra. Poi ieri sicuramente c'è in più una fragilità che non si era sempre vista, e c'è il fatto nuovo, dopo essere andati in vantaggio, di essersi fatti raggiungere. Questo è un elemento sicuramente diverso, perché la Juve faceva fatica nello sbloccare le partite contro il blocco basso, però poi quando le sbloccava spesso dilagava o comunque non soffriva.
È successo anche col Cagliari, una cosa nel primo pareggio.
Sì, è successo contro il Cagliari, è vero, però generalmente penso all'Udinese, penso al Genoa, penso alle prime due con Como. Ragazzi, questa è una squadra che nelle ultime 12 partite ne ha vinte 4 in campionato, ha fatto 8 pareggi, non ha mai perso, ha vinto 4 partite su 12, ha tolto quell'inizio che pesa, perché dai, primi 6 punti non è che non valgono, però se devi guardare anche la tendenza, cioè tolto l'entusiasmo dell'inizio, poi questa è una squadra che ultimamente fa veramente molta fatica. Il calendario è favorevole. Thiago Motta non è uno sprovveduto, non è uno stupido, sicuramente un'idea in alcune partite secondo me si è anche vista. Però un po' di difetti ci sono. Ci sono anche difetti strutturali, perché comunque il fatto di non avere un vice Vlahovic proprio è imperdonabile, soprattutto dopo tutti i soldi che hai speso. E alcune scelte mi sembrano scelte un po' naif. Quindi questo secondo me è un modo equilibrato di valutare le cose.
Sono d'accordo, ma poi ci sono anche insomma capitoli infortuni, non capisci bene in fondo che cosa hanno i giocatori, che sembrano sul punto di rientrare, poi non rientrano più e stanno fuori dall'altro tempo. La situazione non è chiarissima, ma questo vabbè. Va detto, Guido, che a Pioli abbiamo levato la pelle, perché lui non si è mai azzardato a contare le troppe partite che ci sono, come ha così lasciato intuire l'altro giorno Thiago Motta, perché un problema ci deve essere se ci sono tutti questi infortunati per così lungo tempo. E poi per la Juventus il campionato amministrativo in sé non può essere un obiettivo, cioè ci sta che tu poi arrivi terzo, arrivi al limite quarto, ma non è quello il punto, devi stare con Napoli, Inter, Atalanta il più a lungo possibile, diciamo fino a marzo, poi vediamo se qualcuno scappa.
Ma sì, anche perché guardate che l'anno scorso il disastro del girone di ritorno, legato forse anche alla situazione di Allegri che andava infiammandosi, è dovuto anche al contraccolpo psicologico di non essere più in corsa per lo scudetto, perché finché tu sei in corsa per un grande obiettivo, probabilmente trovi energie dove non pensavi di averle. Il quarto posto è una cosa che non può scaldare l'ambiente juventino, non può scaldare i giocatori, non può scaldare i tifosi. Cioè l'ammosciamento che si rischia a farsi staccare dal gruppo di testa non è dire ma noi non avevamo detto che non dovevamo vincere lo scudetto, ma non importa, tu devi puntare allo scudetto per arrivare terzo, cioè nel senso comunque
certo.
non è che il quarto posto diventa una roba eccitante. È eccitante se sei il Bologna, ma non se sei la Juve. Sei la Juve è una roba della quale a fine stagione ti accontenti dicendo beh sì, comunque questo almeno il bilancio l'abbiamo salvato, questo ci permette di costruire sull'anno prossimo, e alla fine sei soddisfatto. Ma fino a che non sei arrivato a fine stagione, secondo me non puoi pensare al quarto posto come tuo obiettivo. Questo indipendentemente dal fatto che siamo tutti d'accordo che l'Inter è superiore e che il Napoli si sta dimostrando superiore, perché all'inizio non lo pensavamo. Quindi rimane il fatto che tu hai comprato Kop Miners, un giocatore da 60 milioni che contro la quintultima in classifica ha faticato a toccare palla. Ecco, allora questo è un problema secondo me, ed è un problema da risolvere. È un problema che in questo momento tocca risolvere a Motta, perché è l'unico che può agire. E poi sul resto vedremo cosa potrà fare la società a gennaio, cosa potrà fare, perché comunque è una società che, ricordiamolo, deve comunque buttare un occhio al bilancio, e non è che può andare a gennaio a sperperare, anzi dovrà in qualche modo far quadrare
i conti con acquisti, eventualmente cessioni.
Sì, sì, però qualcosa certamente bisogna fare, perché appunto non puoi raccontare ai tifosi che l'anno scorso erano lì a stracciarsi le vesti perché c'era Allegri, e questo ha dato tutto sommato, Piera, anche diciamo qualche mese di credito alla nuova gestione, no? Mi sembra che ci sia un atteggiamento abbastanza morbido nei confronti, no, generali, abbastanza morbido,
cioè, fino ad oggi sì, poi il futuro vediamo, perché ripeto, i numeri adesso cominciano ad essere abbastanza complicati, anche se il calendario è promettente, insomma il Bologna non è un avversario facile, poi c'è il Venezia, poi c'è il Monza, insomma da qui a Natale la Juve potrebbe avere un...
Sì, e dall'altro lato devi vincerle, perché se non le vinci, sì, allora è un casino.
Già ieri dovevi vincerla e non l'hai vinta. Appunto. No, ma io penso che ad oggi l'aspetto che è più allarmante è quanto poco stia funzionando la campagna acquisti, nel senso che alla fine sono stati fatti degli investimenti ad oggi come Douglas Lewis completamente inutili. Nico è un buon giocatore, però non è stato pagato poco e adesso ed è fuori. Manca un'alternativa a Vlahovic, perché si diceva tanto Nico può giocare eventualmente falso 9. Però insomma, poi si è fatto male pure Nico, e alla fine giochi con Weah o con gli inserimenti di McKennie lì davanti, capisci che qualcosa non va. Paradossalmente chi sta funzionando di più sono i giocatori a parte con Seisau, sicuramente è una perla, è un giocatore che comunque con il suo essere un po' acerbo, ma sicuramente di talento, che sta dando delle cose. Ci può essere la buona partita come quella che ha giocato Thuram per esempio contro il Milan, che però per me rimane essenzialmente un interditore,
ma
un
certo,
grandissimo,
no,
livello, ma un interditore,
ma la sensazione è che la Juventus, le soluzioni offensive della Juventus si riducono a Yıldız, che peraltro anche Guido l'ha sottolineato oggi, se gioca mediano fa un po' fatica, che salta l'uomo da una parte, con Seisau che salta l'uomo dall'altra, per il resto sono dei gran palloni orizzontali.
Cambiaso che però c'era già da prima,
migliore, certo.
Cioè questo è abbastanza oggettivo. Anche lo stesso investimento per il portiere ad oggi è un investimento che onestamente priority setting forse,
sì, certo,
non era proprio in cima alle cose, cioè potevi provare a tenere Szczęsny a convincerlo e magari le cose erano grosso modo identiche. No, ma io ti dico, ad oggi il verdetto è molto chiaro. Cioè, oggi quello che ci viene detto in termini proprio politici, ma ripeto, con equilibrio, è che non c'è stata la bacchetta magica.
No, magica,
è stato fatto molto. È una situazione che assomiglia un po' a quella della Roma post Mourinho. Qualcuno pensava che il problema fosse Mourinho, qualcuno pensava che il problema fosse Allegri, io no. Mm-hmm. In nessuno dei due casi, oggi la prova provata è che il problema non era Mourinho e il problema non era Allegri.
Semplicemente si potesse cambiare
Mourinho e si potesse cambiare Allegri è assolutamente pacifico. Cioè, infatti, a parte che la dialettica c'è sempre nella vita, ma che ci fossero anche degli argomenti per poter cambiare, questo no, sicuramente
che,
sì.
Che poi è bizzarro che Allegri non lo sopportavi più perché faceva un gioco difensivo e non segnavi neanche con le mani in certe partite, e adesso non mi sembra sia molto diverso. Cioè, Allegri è stato sostituito per consunzione, Guido Vaciago, per chiudere, e poi Giuntoli, vabbè, diciamo tutti bravissimo eccetera eccetera, però questo mercato non al momento nel rapporto denari spesi resa sul campo non raggiunge 6.
No, perché sì, hai Thuram e con Seisau che funzionano, Douglas Lewis Kopfmeiners che non funzionano. Di Gregorio funziona perché indubbiamente hai preso un portiere davvero bravo, bisogna capire se ne avevi bisogno,
Certo.
Bisogna capire se ne avevi bisogno. Poi dopo alla fine i giocatori che in questo momento ti stanno, ieri i migliori in campo erano Cambiaso e Locatelli, che sono due giocatori che avevi già.
Sì.
Un giocatore che a me sta piacendo tantissimo, di cui si parla poco, per fortuna, perché sennò lo bruciamo, è Savona, ma anche Savona era una roba che avevi già, era lì nella next gen. Cioè alla fine Yıldız ce l'avevi già, quello che sta funzionando è roba che avevi già, che sta, però va detto che Motta sta rivalutando, visto che proviamo a chiudere con una nota positiva e incoraggiante, uno come Locatelli con Motta ha fatto un salto di qualità pazzesco.
Questo sì. Grazie Guido, buon lavoro.
Grazie, l'anno scorso un altro. Ciao
Guido, ciao,
stavo per dirlo io. è al volo, lo sottoscrivo. Locatelli secondo me è la cosa migliore che ha fatto Motta fino a questo momento, cioè è un giocatore che sicuramente è cresciuto, probabilmente a un certo punto con Allegri è entrato anche
in un loop negativo, trash,
anche se giocava tanto, però sicuramente sta trovando un periodo, e quindi questo è un merito che deve essere dato a Thiago. Aver avuto il coraggio di valorizzare alcuni giovani,
quello ce l'ha avuto anche Allegri, giovani, però quello ce l'ho.
Sì, sì, beh, per esempio, insomma, Cambiaso è un giocatore che se oggi è a questo livello, secondo me, è dovuto anche agli anni che ha vissuto con Allegri. No, Savona sono d'accordissimo. Bangula l'avevamo visto nelle prime giornate come una meteora, e chiaramente adesso si è un po' perso dal punto di vista delle gerarchie. Quindi Savona è una cosa che rimane. Ma ripeto, non è che Thiago Motta sia uno sprovveduto.
No,
assolutamente.
No, certo.
Cioè, secondo me, di tutta questa vicenda qui c'è una sola cosa che è completamente stonata. L'aggressività di certi messaggi e di certe critiche che ci sono state nei confronti di Allegri. Questa è l'unica cosa, perché poi uno può decidere tranquillamente di chiudere un percorso, certo, di prendere un altro allenatore. Oltretutto, certo, questo allenatore a Bologna ha fatto cose interessanti, è un bel tipo, passami questa espressione, certo, cioè un allenatore che ha il fisico di rotto per poter diventare, quindi io sono dell'idea assolutamente che debba avere tempo, eccetera eccetera, però siccome venivamo inevitabilmente da una aggressività di un certo tipo a fronte di una stagione dove la Juve comunque è stata in corsa per un po' e poi ha vinto la Coppa Italia, allora a quel punto questa aggressività diventa paradossalmente anche un peso per lo stesso Thiago, nel senso che gli mette la pressione.
Da un lato gli ha dato tempo, questa aggressività, dall'altro lato a questo punto è chiaro che il tifoso comincia a fare due conti. Ci fermiamo per il traffico, per la borsa, ma torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Avevo messo un po' in guardia i ragazzi, c'è stata una buona risposta, una risposta matura di ragazzi che comunque hanno voglia di fare, ecco, hanno voglia di fare, hanno voglia di continuare a migliorare. Questo secondo me è il passaggio importante che ci portiamo da questa partita, al di là dei tre punti e del posto in classifica. Quando vedi un gruppo di ragazzi, 21 calciatori, che ti danno quello che ti danno durante la settimana e sono veramente dei soldati, ecco, meriterebbero di più sicuramente a livello anche proprio di spazio. Non facendo le coppe quest'anno, le possibilità non ci sono tante. Non significa che noi snobberemo Coppa Italia, assolutamente. Io sono comunque tranquillo e sereno di poter schierare i calciatori. Lo farò anche giovedì con l'obiettivo di passare il turno.
Allora, avrete colto nelle parole di Conte la parola chiave. Qual è, Pier, la parola chiave secondo te?
Soldati. Ecco, soldati. Stavo per dire, ci ho messo un attimo, ma lo stavo per dire.
Sono proprio soldati.
Sono così. Giusto, ha ragione.
Ma certo che ha ragione, ma perché questa è la realtà dei fatti. Oh, mi fa molto piacere parlare, ma soprattutto anche vedere, potete farlo anche voi seguendoci in diretta, canale YouTube, pagina Facebook, sito e app di Radio 24, l'amico Max Gallo. Ciao Max.
Ciao, buon pomeriggio.
Finalmente ci vediamo, non solo ci sentiamo, ma no, perché Napoli non è un corpo di ballo, no? Come era magari in passato con Spalletti, o con Sarri, è una pattuglia di Marine. Sono caduti in due imboscate e poi non fanno più prigionieri. Questo è il senso.
Sì, sono d'accordo. Full Metal Jacket, oppure Ufficiale Gentiluomo, se vogliamo tornare un po' indietro con gli anni. È un Napoli profondamente concreto ed è un Napoli che si è affidata a un esperto post traumi. Sembra strano parlarne oggi visto quello che è successo ieri, però Conte è specializzato in questo. Ha fatto al Chelsea, l'ha fatto alla Juventus, lui arrivò alla Juve che era arrivata settima con Del Neri, il Chelsea era arrivato decimo, e Conte in quattro mesi ha rimesso in sesto, non voglio dire un'armata Brancaleone perché è eccessivo, però una squadra che era arrivata decima in campionato, e che aveva dei calciatori che erano anche in crisi di identità, penso certo. a Di Lorenzo, penso a Kvaratskhelia, volevano andare via. Oggi sono dei soldati, sanno benissimo cosa fare, hanno interiorizzato la disciplina del sergente o del generale.
Bravo, bravissimo, ma perché Conte ha bisogno di quella base lì, di quella base lì di partenza, perché è Conte in purezza, Pierluigi, applicazione feroce, durezza caratteriale, stazza fisica e atletica, cioè arriva, è vero, è specializzato in questa roba, ma ha bisogno di partire da quel punto lì, perché ha bisogno della gente disposta ad andare nel fango con i gomiti.
Ma sì, il Napoli ha preso la strada più dritta, è quello che non hanno fatto Milan e Juve. Poi anche Milan e Juve possono arrivare a Dama, nel senso che negli anni, io sai, per esempio, penso che sul percorso che ha fatto il Milan in questi anni ci sono tanti aspetti virtuosi, non a caso, insomma, lo dicono i fatturati e tutto il resto. Il Napoli ha preso la strada più giusta, il Napoli ha preso la strada più dritta, ha preso l'allenatore migliore per sistemare velocemente le cose, per aggiustare velocemente le cose. La società ha fatto un lavoro molto importante, perché questo va riconosciuto, e fra l'altro, insomma, con la vicenda Osimhen, dove ci si è comunque un po' impantanati, comunque De Laurentiis ha gettato il famoso cuore oltre l'ostacolo, cioè uh-huh. si è preso lui il rischio d'impresa e ha deciso lui comunque di fare uh-huh. un mercato molto importante. Io credo che questa cosa gli debba veramente essere riconosciuta, perché altre volte probabilmente non aveva fatto questa mossa, ma aveva ragione lui, secondo me, nel senso che ogni tanto gli veniva imputato il mancato acquisto a gennaio, ma per comprare chi? Cioè, tante volte mi sembrava che ci fosse da parte di alcuni che lo criticavano questa cosa di doverlo criticare perché devi fare qualcosa pur di fare qualcosa. Sì. Qui invece evidentemente lui si è fidato completamente del progetto, probabilmente le regole di ingaggio, per rimanere in tema militaristico, sì. anche sì, se il periodo sì. non è bellissimo, erano proprio queste con Conte, e lui la sua parte la sta facendo alla perfezione. Adesso gli è già arrivato l'avvertimento che poi la squadra andrà migliorata ulteriormente, ma tanto già lo sa De Laurentiis. De Laurentiis, dal punto di vista della gestione di questi anni, ha fatto le cose sempre molto bene, nel senso che ha avuto una crescita esponenziale del club di anno in anno, una continuità a livelli importanti, un aumento progressivo del monte ingaggi, ma senza insomma, senza avere mai dei periodi senza rischiare di far casino, di fare troppo casino, e oggi i risultati si vedono. Poi se questo basterà per vincere il campionato non lo so, perché io sono convinto che
però basta per stare lì,
gli avversari non manchino.
No, però basta per stare lì,
però va celebrato, ma lo ribadisco, qua ci sono registrazioni ogni giorno, non mi sorprende. Cioè, Conte è esattamente lo specialista di sta roba qua, l'aveva fatto pure la Juve, vi ricordo il video di Bardonecchi al 4-2-4 con Marchisio esterno, è arrivato e la Juve dei sette posti è diventata la squadra da scudetto.
No, ma certo, ha bisogno di quella base lì. Io dico, non so se basterà per vincere lo scudetto, ma non lo sa nessuno, nemmeno Conte, De Laurentiis, io, Teo, Max Gallo, però basta secondo me ampiamente per rimanere lì. Cioè, prima si parlava di Juventus, adesso non sai se la Juventus resterà lì con Napoli, appunto, con l'Atalanta, che secondo me ci resta, e con l'Inter. Il Napoli sai che resta lì, poi che vinca o perda vediamo. Intanto qualcosa farà, si parla di Danilo a gennaio, non so se ti risulta, cioè questa voce ti risulta, Max?
Guarda, a me no, però ce ne sono tante, insomma, di voci che circolano in questo periodo, poi se ci avviciniamo al mercato. Secondo me l'aspetto principale di De Laurentiis, come ha detto Pier, è che lui comunque a 75 anni, quindi non un giovanotto, ha cambiato modello gestionale, cioè ha cambiato modo di gestire il Napoli, perché ha capito che doveva investire, doveva cambiare, altrimenti il Napoli aveva imboccato il viale del tramonto. Questo va riconosciuto a De Laurentiis, a parte tutto quello che ha fatto nel corso dei 20 anni, però ha capito che in quel momento serviva investire anche senza la cessione di Osimhen, e serviva uno come Conte, che comunque a Napoli si è portato uno staff extra large, nessuno, neanche Benitez, Ancelotti, hanno mai portato neanche la metà dello staff di Conte. Questo gli va,
no, ma tante cose, Max, vanno riconosciute. Io continuo a sostenere che la più grande presidenza della storia del Napoli, Achille Lauro va bene, poi Ferlaino che portò a Maradona, però la più grande presidenza della storia del Napoli, poi può star simpatico, antipatico, ingombrante, mica ingombrante, ma no, questi, ma questi sono i fatti, questi sono i fatti, insomma.
Anche perché Ferlaino, poi diciamo la verità, aveva il banco di Napoli che acquistò Maradona.
Sì. Beh.
C'era la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, quello fu un acquisto politico. Erano anni in cui il Napoli politicamente era forte. Napoli viene sempre raccontata come la città dei diseredati, no? Ma non è così. Era una città potente, Napoli. Aveva insomma 5-6 ministri di peso.
L'acquisto
di Maradona, insomma, fu aveva Biagio Agnes, cioè l'acquisto di Maradona fu deciso politicamente. De Laurentiis non ha quella classe politica alle spalle che aveva Ferlaino, no,
è anche perché un pelo sono cambiati i tempi e quindi sì, adesso viviamo una realtà anche politicamente diversa. Sì, certo.
Due cose volanti, al di là, bravo Genta, volevo fare questa citazione, ma queste sono bazzecole. No, allora, una cosa è un'autocitazione, nel senso che l'anno scorso, in momenti veramente molto complicati, io ricordavo che comunque la base era solida, perché quando tu hai una società senza debiti, quando hai una proprietà forte, voglio dire, io l'anno scorso, anche lì, 1000 registrazioni, è chiaro che c'era il panico perché magari qualcuno pensava che il giocattolo fosse rotto, però i fondamentali, per usare un'espressione che piacerebbe a Barisoni, c'erano tutti. Dal punto di vista tecnico c'era comunque una buona squadra, dal punto di vista societario c'era una condizione invidiabile. Poi è chiaro che il capolavoro lo sta facendo quest'anno. E la seconda cosa, siccome insomma Max è un attento osservatore di Napoli, e quando si parla di Napoli si parla sempre di calcio e di città, di calcio e di cultura, perché lo sappiamo, insomma, la città italiana più grande fra quelle che hanno una squadra sola, l'identificazione, l'appartenenza è fortissima. Mi permetto di dire che questo approccio di Conte, che è ancora più che con Spalletti, esaspera ancora di più questa componente del lavoro, del sudore, della fatica, dello stare tutti insieme, è una cosa molto bella, una cosa molto bella in generale, in assoluto, perché è un modo di vincere molto diverso, diciamo, da quello.
Questo mi interessa tanto. Infatti io chiedo un supplementare a Max Gallo, anche perché è bello vederlo, per l'appunto. Dopo il traffico, proprio questa componente filosofica, facciamo così, a me interessa parecchio.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Ti accennavi alla componente filosofica.
Sì, perché Napoli è una città non solo meravigliosa, ma una città in grandissima crescita, e quindi secondo me il messaggio, in questo anche Spalletti, no? L'abbiamo sottolineato mille volte, questo è veramente il Napoli di questi anni, è in linea con una città che riesce a attrarre turisti, che riesce a crescere da mille punti di vista, quindi è un volano reciproco meraviglioso che sta funzionando.
No, ma certamente è proprio questo, Max, perché qualcuno comincia a dire, magari a Napoli, in questa Napoli in espansione, come dice giustamente Pierluigi, però qui non siamo nella Torino metallurgica, neanche nella grigia Milano, questa che stiamo vedendo, vinciamo, sì, siamo primi in classifica, ma non è più la grande bellezza di Spalletti o di Sarri prima di lui.
Allora, questo esiste a Napoli e queste sacche di resistenza ci sono. Cioè, ci sono i sarriti, gli spallettiani, se vogliamo definirli così, quei tifosi che storcono il naso di fronte alle vittorie di Cortomuso, anche se Conte non vuole che si questa, non gradisce questa terminologia.
Non gli piacciono però i cavalli, non gli piacciono i cavalli.
Non gli piacciono i cavalli, no. Esatto. C'è un punto. Cioè, Conte è probabilmente, non so se è l'unico, ma uno dei pochissimi che ha avuto un approccio adulto con Napoli, cioè ha trattato Napoli da adulto. Guarda che non avviene quasi mai. Tutti cercano le scorciatoie retoriche del luogo comune. Lui si è presentato, ha avuto questo approccio adulto serio con la città, e la città alla fine ha recepito. Non possiamo dire che ci sia amore, ma c'è grande stima e grande rispetto. Basta pensare a quello che lui ha fatto nel suo rapporto con la Juve. Cioè, lui è andato allo stadium, ha fatto il giro di campo davanti anche ai tifosi del Napoli per salutare la Juventus, e in conferenza stampa ha detto: io non posso negare e non voglio negare che la Juventus è la mia vita. Alla fine questo approccio ha pagato.
Certo, ma certo, perché è onesto, ragazzi, puoi dire ti piace, mi piace, mi piace, però grande onestà, ma lo è stato fin dal primo giorno, perché ricordo quando disse sono un uomo del sud, sono qui per vincere, però si tratta di lavorare, partiamo dal bassissimo, vediamo dove arriviamo. No, questo è tutto corretto ed è molto interessante. Grazie Max, grazie davvero.
Grazie a voi, buon
grazie davvero per esserti fatto sentire, ma pure vedere. No, è tutto molto interessante questo, così come è interessante, credo, una voce che abbiamo. Ferrari, il direttore generale della Fiorentina, Ferrari, che ha parlato di una cosa, quindi vale la pena di sentirlo subito.
È riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledì, quindi scenderemo in campo mercoledì subito, perché c'è voglia di ritornare a vivere in fretta, e grazie anche all'entusiasmo di Edoardo che ha trasmesso, ci riproveremo subito.
E mi sembra una meravigliosa notizia, Bove convince la Fiorentina a giocare mercoledì in Coppa Italia, quindi quella partita si farà perché li ha convinti lui, e quindi questa mi sembra una notizia migliore che alle 14.51 potevamo dare. Invece Pier, volevo un altro commento da parte tua su un'ulteriore cosa che non riguarda né la vicenda di Bove né il Napoli, e la voce, parto dalla voce di Baroni.
Deluso, arrabbiato, amareggiato, qual è il suo stato d'animo?
Orgoglioso. Primo tempo ci siamo innervositi. Loro sono stati bravi a portarci su quella strada, poi fare il primo e secondo tempo ho riportato la squadra dentro la partita. Se guardiamo i numeri, dai, cioè di che cosa si sta parlando? Le sconfitte sono dolorose, sempre.
Gol annullato a Rovella e quel contatto in aria su Zaccagni, qual è la sua posizione?
Non voglio commentarlo, se no non finiamo più.
Ecco, vabbè, posto che a me sembra, pare una follia da calcio moderno annullare quel gol a Rovella, ma vorrei lasciar perdere questo punto. Da lì in poi la partita ha chiaramente preso un'altra strada, potrebbe essere la classica sconfitta in dolore, mentre Baroni dice perdere è sempre doloroso, e io credo che il giorno dopo che si è interrotta questa striscia qui, alla lazialità girino abbastanza, non tanto per le questioni arbitrali, ma perché la Lazio non meritava di perdere questa partita che poi ha perso 3-1.
Sì, ma infatti secondo me l'approccio di Baroni è giusto, cioè, da un lato sottolinea che la squadra si è innervosita e sarebbe stato assurdo che non fosse successo, e te credo, e dall'altro però sottolinea anche secondo me la voglia di non fare troppe polemiche, cioè di concentrarsi, anche perché non ci dimentichiamo che in questa settimana Lazio gioca pure contro il Napoli in Coppa Italia, quindi sì, è una settimana doppiamente importante per la Lazio, e io penso che debba reagire subito. Poi nel secondo tempo ha avuto tante occasioni, poi il gol l'ha trovato forse nella maniera più episodica, anzi senza il forse, sicuramente più strana, più episodica, poi ha preso questo 3-1 in contropiede, però insomma mi pare che ci sia stata nella partita di ieri, mi pare che ci sia stato sicuramente ancora tanta vitalità, probabilmente qualche errore in più, e chiaramente anche gli episodi che hanno condizionato, certo, che hanno condizionato, certo, questo risultato. Adesso deve ripartire, insomma non ci sta secondo me un passaggio a vuoto, una sconfitta dopo una striscia di vittorie come quella che aveva ottenuto fino a questo momento, però non toglie nulla,
non toglie niente al momento, neanche al tuo momento, perché comunque hai perso. Parma ha giocato bene, ha giocato bene una partita,
toglie tre punti,
no, ma chiaro, ti toglie tre punti, però non dici va bene, la Lazio è finita, cioè è finita qui, no, secondo me non dà quella sensazione lì, anzi mi sembra una squadra estremamente interessante. Vabbè, volevo parlare anche di Guardiola, che fa vedere i 6 titoli alla COP del Liverpool, dopo che ne ha presi 2, quando fai mostri l'argenteria normalmente sei in difficoltà, ma lui dice che no, sente dal suo profondo che la squadra si sta riprendendo. Intanto è a meno 11 dal Liverpool, in buona compagnia, perché il Liverpool sta facendo il Napoli di 2 anni fa e l'Inter dell'anno scorso. Però Guardiola, questo 6.
Sì, ma insomma, quello che sta succedendo al City è assurdo. È assurdo. Cioè, io penso che non c'era. Rientra nell'ambito di quelle cose, tipo lo scudetto dell'Leicester, cioè siamo in quell'ambito di improbabilità, o delle grandi imprese o dei grandi fallimenti, e mi riferisco ovviamente all'ultimo mese. Poi lui ieri è stato contestato dai tifosi del Liverpool che l'hanno preso in giro, gli ha risposto con questo 6, ha anche detto sono convinto, prendetemi per pazzo, che da adesso cominceremo a vincere, vedremo, sono curiosissimo, però insomma ci sono degli aspetti chiaramente di natura tecnica, il più grande di tutti
il giocatore che ha vinto il pallone d'oro, che evidentemente così scarso non è, il pallone d'oro se l'è meritato, ed era in quel City una grande cerniera. Però questo in qualche modo è anche la dimostrazione del fatto, ma Guardiola è il primo a dirtela, chiaro, questa cosa qui, chiaro, che poi chiaro. Senza giocatori, ecco,
ma senza giocatori non vai da nessuna parte, anche quando i giocatori invecchiano. Beh, riprendiamo tutto domani, grazie a Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati domani alle 2, ciao.